Carina si guarda allo specchio mentre si passa un rossetto rosso sulle labbra. Ha 24 anni, lunghi capelli neri e occhi grandi. Un uomo fa capolino sulla porta e le dice di sbrigarsi, perché la stanno aspettando. Gli invitati continuano ad arrivare, togliendosi le giacche bagnate dalla pioggia milanese per immergersi nell'aria calda del locale. Carina cammina accanto alle tende blu, sono reti da pesca, da cui pendono gamberi, polpi e granchi di plastica. I suoi genitori hanno scelto il ristorante peruviano per festeggiare il suo compleanno, per onorare un po' i sapori e le atmosfere di casa. Tra ceviche, camotes e lomo saltado, Carina balla felice. A mezzanotte si alzano i calici e Carina con nonchalance rifiuta il bicchiere. Il padre la tiene d'occhio da lontano, poi le si avvicina e perentorio, a bassa voce, le dice solo: Carina, non lo devi dire a nessuno.
Da una parte papà mi dice: se tu decidi di abortire, ti aiuto io economicamente. E anche il papà di mio figlio mi dice: se tu decidi di abortire, ti aiuto io economicamente. E quindi dovevo decidere io per tutti.
Dicono che il giorno più bello della vita di una donna sia il giorno in cui scopre di aspettare un figlio. Ma c'è un altro lato del diventare madre. Un lato di cui si parla solo quando è buio e nessuno sente. Scoprirsi madri è un braccio di ferro con la natura. Un braccio di ferro che si traduce in una gogna quando la propria scelta si scontra con il giudizio degli altri. Questo è Acerbe, un podcast di Will, realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. Carina ha 24 anni e, come molte sue coetanee, è in quella fase della vita dove è grande e piccola allo stesso tempo. Lavora in una grossa azienda di import-export e vive con la mamma e il papà, in un appartamento nella periferia di Milano. Guadagna, gioca a pallavolo, danza e nel tempo libero che le rimane fa la volontaria in un importante centro di accoglienza per extracomunitari. E proprio in quel centro di accoglienza incontra un ragazzo, che chiameremo Eric, un nome di fantasia.
Dunque, io facevo volontariato in questo centro medico per extracomunitari due volte a settimana, dopo la scuola, perché avevo iniziato che andavo ancora alle superiori e l'ho fatto praticamente per 5 anni, quindi ero colei che accoglieva gli eventuali pazienti che arrivavano, quindi ero io che riempiva le schede con le loro informazioni anagrafiche, facevo giusto qualche domanda base del motivo per cui erano lì. E io mi divertivo tanto perché arrivavano veramente gente da tutto il mondo, no? Poi io mi sono diplomata in turismo, per cui un po' l'inglese, un po' il francese, un po' il tedesco li conoscevo, quindi era un modo anche per me di poter parlare un pochino in queste lingue, in sostanza, no? E quindi arriva anche lui per un problema di salute insieme a suo nipote più piccolo. E siamo andati in sintonia subito con la battuta pronta piuttosto che la simpatia reciproca, e poi da lì ci siamo scambiati il numero di telefono e quindi ogni tanto ci si chiamava, e così piano piano siamo diventati, diciamo, morosi, fidanzati.
Eric a Carina piace subito, escono insieme per 6 mesi e lei diventa una di casa, conosce i suoi genitori, sua sorella, i suoi zii. La famiglia di Eric è una famiglia unita e a Carina viene spontaneo fare dei paragoni con la sua. Sua madre e suo padre, della sua relazione, non sanno nulla.
Però con loro non c'era tanta comunicazione perché siamo immigrati, siamo peruviani. E quindi dover ricominciare da zero una vita in famiglia è stato davvero molto faticoso, considerando anche che dovevamo capire dove fossimo finiti. Oltre alle esigenze economiche, per cui mamma e papà lavoravano tantissimo, io li vedevo pochissimo, andavo a scuola, ero brava, mi davo da fare e quindi avevo trovato anche un buon lavoro, però in tutti quegli anni, che erano praticamente quasi 9 anni che eravamo in Italia, non c'era più relazione, non ci si parlava più, anzi ci si vedeva forse, e dico forse, la domenica, ma solamente per qualche ora, perché lavoravano i 7 giorni della settimana.
A Carina, a volte, la distanza tra lei e i suoi genitori sembra davvero troppa. È cresciuta in un paese culturalmente diverso da quello che hanno lasciato e cercare un punto d'incontro risulta giorno dopo giorno più difficile. E così tanto vale non raccontare nulla. La relazione con Eric dura qualche mese, poi Karina lo lascia perché il sentimento non c'è più. Successivamente, però, succede qualcosa.
Durante un allenamento di pallavolo, Karina si fa male a una gamba, uno strappo che la tiene ferma a letto per un mese. Presto compaiono anche dei dolori lancinanti al basso ventre. Sono coliche dovute a dei calcoli alla cistifelea. In questa serie di sfortunati eventi, Karina nemmeno si accorge di non avere più il ciclo. Non ci fa caso, anche perché il suo non è mai stato regolare. Un giorno però, una colica più aggressiva delle altre la fa correre al pronto soccorso con i suoi genitori.
E quindi quando arrivo lì, al pronto soccorso, casualmente c'era un ginecologo di turno, il quale mi chiede ovviamente se io fossi incinta. Ho detto, guarda, non lo so, cioè non me l'hanno mai chiesto, ho tutte queste altre cose per cui sono in cura, ma di più non so. E così mi visita e quindi quando sono lì, scusate la franchezza, ma sono lì, intanto che ho le gambe aperte con la sua mano dentro, mi dice, ma guardi che lei è già al secondo mese avanzato di gravidanza, forse al terzo. Lo vuole tenere?
Karina si è sempre vista mamma nel suo futuro, anche se di certo non si aspettava che sarebbe successo così. Eppure, nonostante le condizioni non esattamente favorevoli, quella per lei è una buona notizia. Le sembra uno spiraglio di luce, talmente potente da poter sciogliere il muro di silenzio tra lei e i suoi genitori. Sa bene che deve dare un po' di spiegazioni, ma al momento non le importa granché. Sono i suoi genitori, d'altronde, la capiranno e la sosterranno. Magari per una volta avrà una prova più concreta del loro affetto. La risposta alla domanda del medico, quindi, le esce di bocca ancora prima di pensarci davvero.
E quindi rispondo, ma certo, è ovvio che lo voglio tenere, no? Perché non mi vede che sono felice, tra l'altro gli ho detto. E quindi mi chiese, bene, ma lei è qui da sola? No, ho detto, guarda, mamma e papà sono fuori. Perché ero appunto andata al pronto soccorso con loro, che tra l'altro loro erano preoccupatissimi perché pensavano già mi dovessero operare d'urgenza. E quindi una volta che finisce la visita, letteralmente esco dal portone della sala, vedo mamma e papà, preoccupatissimi, ansiosi, non sapevano ovviamente che cosa sarebbe capitato. Io invece ho spunto con questo sorriso dicendo «Siete nonni!» E lì cambiò tutto.
Il castello che si era immaginata Karina si scretola ancora prima di uscire dal pronto soccorso. Il silenzio che aveva pensato di superare con quella notizia si intensifica maggiormente.
Allora, loro hanno reagito come se fossero dei pezzi di ghiaccio in quel momento, proprio da che erano preoccupatissimi, cioè è piombata proprio non so se un dolore oppure un'incomprensione, ma fatto sta che dall'ospedale fino a casa mia siamo tornati in taxi, anche perché ormai erano superate la mezzanotte in sostanza. E quindi abbiamo fatto tutto il viaggio in taxi completamente in silenzio. Io da parte mia, che cercavo nei loro sguardi o magari nei loro gesti un'apertura verso di me. Invece loro proprio si erano pietrificati, completamente pietrificati. Ricordo solamente che quando scendevamo dal taxi qua sotto casa, mia mamma mi dice molto seriamente, ma anche arrabbiata, dobbiamo parlare.
Per Karina c'è ancora speranza. Magari è un segno di apertura. Quante volte capita che si va a dormire arrabbiati e ci si sveglia senza ricordarsi neanche più il perché? Stavolta però è un po' diverso. I genitori di Karina devono digerire un boccone amaro. Guardano per la prima volta una figlia che loro non pensavano ci fosse. E questo li spiazza. Senza contare che Karina ha dato notizia di un figlio, ma non c'è traccia del padre. Non riesce neanche a contattarlo.
Considerate che era dopo Natale, forse il 27 o 28 dicembre in cui scopro di essere incinta. E quindi ho chiamato subito, no? Per dare la notizia a lui. Cioè la mattina stessa chiamo al cellulare, ma non risponde. Chiamo ancora, niente. Ai tempi non c'era WhatsApp, c'era solamente il cellulare che funzionava come telefono. per cui sentire libero dall'altra parte non corrispondeva neanche al fatto che fosse il telefono attivo, magari aveva cambiato numero. Per cui ho passato praticamente tutte le festività, quindi fine dicembre, Capodanno, che poi coincide col mio compleanno, senza poter dire niente a nessuno in realtà, perché una cosa che si mi disse papà è: ok, non dirlo a nessuno. Considerando che è il mio compleanno, quindi era già in programma la festa in un ristorante tipico con i miei cugini zii, io avevo quest'ordine, no? Di non dirlo a nessuno, di non condividerlo con nessuno finché non si è deciso. E a me questa cosa pesava moltissimo, perché io con quella gioia ovviamente che volevo raccontarla a tutti.
Carina non se lo spiega neanche, ma l'idea di aspettare un bambino la rende felice. Tiene un'ecografia sempre in borsa, sta più attenta quando attraversa la strada e quando vede i sedili occupati sul tram sorride. Basterebbe una parola per far alzare qualcuno. Più passa il tempo, però, più si fa prestante il bisogno di parlarne con Eric. Lui, tuttavia, è praticamente un fantasma e la sua assenza viene rimarcata di continuo da tutti. Attorno a Carina, la sua famiglia e i medici che la visitano non fanno che disegnare dei contorni di solitudine. Sottolineano le difficoltà di gestire un figlio da sola e le presentano un'alternativa.
E quindi in questa difficoltà iniziò sempre a considerare di più valida quella possibilità di abortire, in effetti, no? Anche perché nel contempo mamma e papà continuavano ad essere molto seri, molto chiusi, molto rigidi da questo punto di vista. Da loro parte forse perché sì, me l'avevano chiesto, ma dov'è sto papà? Chi è sto qua? Cosa ha fatto? per intenderci, no? E quindi capivo che quella, che anche lì loro erano incerti sul come portare avanti la gravidanza, no? Quindi un po' questa cosa mi ha un po' sconvolta, e poi dall'inizio appunto a pensare a questa possibilità con più serietà. E poi ovviamente più si avvicinava il termine, più nelle visite era come se mi spingessero a prendere una decisione, no? Anzi, addirittura mi dissero: no, ma se lei non vuole o non può abortire entro la scadenza, che poi forse ero già al terzo mese probabilmente, stia tranquilla che può andare o in Inghilterra, dove si può abortire fino al sesto mese, oppure in Svizzera fino al quarto mese.
Mentre Carina è sempre più indecisa, succede una cosa. Dopo giorni di telefonate a vuoto e dopo aver più volte contattato la sorella di lui, finalmente Eric si fa vivo.
Nel momento in cui si fa vivo, aveva ricevuto la notizia dalla sorella, ma voleva comunque averne la certezza, no? E quindi mi chiama e mi chiede subito, forse neanche chiedermi come stai, cosa fai, cosa ti piace, no, dritto. E a me questa sua reazione mi fece arrabbiare tantissimo, perché ho capito che a lui di me non interessava niente. Quella era stata la mia percezione.
Carina ha l'impressione che il suo ex si sia palesato solo per dovere. Quello che sente è una sorta di riluttanza verso di lei, verso quello che potrebbe essere suo figlio. E un vecchio familiare senso di disagio comincia a gravarle sulle spalle.
Questo pensiero mi fa ricordare tanti eventi traumatici della mia vita, che sono tantissime. Quello forse più determinante in certi aspetti è che, non so se tutti sanno, ma in Perù ci sono stati ben 20 anni di terrorismo. E io tutta la mia infanzia l'ho vissuta con quella paura che arrivasse una bomba, ogni 2x3 saltava l'elettricità perché facevano saltare le torri dell'elettricità, dovevi fare la coda per prendere un chilo di riso perché non c'era possibilità che arrivassero tutte le risorse a Lima, che è la capitale, quindi l'agricoltura poi arriva dall'interno del Perù, quindi veramente si faceva fatica. E la paura che magari papà o mamma, quando andavano al lavoro, se tornavano potevano non tornare, perché effettivamente c'erano ogni tanto delle bombe qua e là che facevano strage di persone, no? Questa, per dirvi, una delle situazioni che ho vissuto. Per cui nel momento in cui sento questo abbandono, questa solitudine, questa mancanza di accoglienza nei confronti di mio figlio, allora dico, è una cosa in più che si può superare, per assurdo pensavo, perché qua scritto, ne ho superate tante altre, vuoi non superare questa, no? E quindi ho cercato in tutti i modi di rendere più leggera quella decisione e anche più giustificata, forse.
Quella che all'inizio era una possibilità remota diventa una decisione da prendere in fretta, ma le sembra, prima poco a poco e poi sempre di più, che la visione di lei con suo figlio, circondata dall'amore e dalla cura delle persone a cui lei tiene di più, non sia concretizzabile.
Dopo che ho parlato con lui, lo racconto a mamma e papà e quindi chiedono di trovarci tutti. Prima però di questo incontro, papà mi disse: pensaci, forse è bene di non portare avanti la gravidanza. E mamma mi disse: tu sarai da sola, perché noi non ti accompagneremo nella cura del bambino. E questo per me ha significato confermare, no, quella proposta che mi veniva fatta poi in realtà da tutti i fronti, no?
La situazione, d'altronde, è complicata, questo va detto. Karina comunque ha 24 anni, i suoi genitori arrancano facendo due lavori per cercare di sbarcare il lunario e garantire una vita dignitosa loro e a Karina. In più, Karina non ha mai manifestato davvero la sicurezza di volere tenere a tutti i costi il bambino. Per questo, loro la indirizzano verso ciò che pensano sia meglio. Ed è proprio questo pensiero che si avvita nella testa di Karina, che forse anche lei deve pensare a ciò che sia meglio per suo figlio. Attorno a sé non ha sostegno e non vuole che il bambino venga al mondo così. Le prove che ciò che pensa sia vero arrivano un po' da tutti i fronti.
Quindi poi, quando arriva il papà di mio figlio, sempre in questa stanza, mio papà dice chiaramente: noi abbiamo pensato anche a questa possibilità dell'aborto. E lui disse, il papà di mio figlio: io non ho nulla da offrire a Karina. Che poi me lo disse ancora in un'altra occasione quando eravamo da soli. Io non ho i documenti, non ho un lavoro, non ho un posto dove vivere, io non ho nulla da offrirvi. Da una parte papà mi dice: se tu decidi di abortire, ti aiuto io economicamente. E anche il papà di mio figlio mi dice: se tu decidi di abortire, ti aiuto io economicamente. E quindi dovevo decidere io per tutti. E ho detto: vabbè, dai, ce la posso fare, Karina, ormai vai avanti, convinta.
Così Karina si informa, va all'ambasciata inglese e le dicono che per salute può viaggiare senza intoppi burocratici. Telefona ad una clinica svizzera e le assicurano che può fare tutto in una giornata. La trova una cosa semplice, oltre al fatto che per la prima volta Eric le sta a fianco mentre lei organizza il tutto. Sembra andare tutto bene, insomma. Poi però arriva il fatidico giorno.
Allora, io avevo chiesto al papà di mio figlio di accompagnarmi, ma non poteva, perché non avendo i documenti non potevo uscire dall'Italia. E mamma scelse di accompagnarmi lei, papà doveva lavorare perché ovviamente era un giorno lavorativo, e io fino all'ultimo speravo che qualcuno mi dicesse: Karina, fermati. Quella mattina stessa ero a Lambrate, alla stazione per prendere il treno. Tra l'altro, all'epoca il papà di mio figlio abitava vicinissimo, ci arrivava in 10 minuti a piedi neanche. E io fino all'ultimo l'ho chiamato per dirgli: guarda, io vorrei che tu venisse a salutarmi, quantomeno, no? Ma era il mio modo per dirle: vieni qua e fermami. E invece questa cosa non accadeva. Mamma tutto il viaggio in silenzio, io anche, e io per lì ero di una confusione paurosa, perché da una parte ero determinata a portare avanti l'interruzione di gravidanza, perché ero ancora più convinta che era il mio modo per proteggere mio figlio, ero sempre più convinta che era l'unico modo che avevo per evitare che lui subisse delle conseguenze su quelle che potevano essere le mie azioni e le azioni di suo padre. E quindi questo mi dava la forza, ma contemporaneamente speravo che fino all'ultimo, sai, per la serie come nei film, no? Il treno parte, arriva lui dicendomi fermati, fermati, cioè speravo in quella scena.
Invece la realtà è ben diversa. Karina e la madre arrivano a Ginevra nei tempi previsti, giungono alla clinica e Karina viene accolta da una montagna di moduli da firmare. Accanto a lei c'è anche una ragazza italiana e per lei è impossibile non fare paragoni. L'altra è più giovane, sì, ma ha una mamma accanto che la sostiene e un fidanzato che le porta la cioccolata calda delle macchinette per tirarla un po' su.
E a un certo punto arriva il mio turno, entro in questa sala operatoria, quindi mi danno la veste da indossare, e mi sdraiano e io, come dicevo, ero boh, forse su un altro pianeta in quel momento, non so. E a un certo punto il medico prende la mascherina, quella con cui ti fanno l'anestesia, e ricordo semplicemente che mi dice: adesso la addormentiamo, mettendomi quindi questa cosa in faccia. E io dico pure: va bene, buon nuit.
L'intervento di Karina va bene, si risveglia senza problemi, il medico la visita e prima di dimetterla le dà dei grandi assorbenti e una confezione di pillole. Così Karina torna a casa con la madre. Salgono ancora una volta le scale di casa in silenzio e ognuna ritorna alla propria vita.
Sono arrivata in casa, mi sono chiusa in camera mia e ho dormito. La mattina dopo, quando mi sveglio, salgo in macchina per andare in ufficio ed è lì che mi accorgo che mio figlio non c'era già più.
Mentre tiene le mani sul volante, Karina per la prima volta comincia a piangere. Forse non era la decisione che avrebbe voluto prendere. Le sue insicurezze avevano avuto il sopravvento, gonfiate dagli scenari che le erano stati dipinti. E ora si rende conto che la decisione che ha preso non era davvero la sua. Si sente profondamente in colpa. C'è un giudizio oppressivo che incombe su di lei, ed è proprio il suo. Karina comincia a vedere la sua immagine allo specchio deformata. C'è sempre un cattivo in tutte le storie, e nella sua è proprio lei. O almeno è quello che continua a ripetersi.
Quindi tutta quell'ansia che avevo addosso la proietto sul lavoro. Quando poi vado in bagno, ovviamente vedo l'emorragia e dico: mio figlio non c'è più. E addirittura inizio a pensare: ma forse me la sono inventata, forse non c'è mai stato. In fondo l'emorragia è come se fosse un ciclo abbondante. Inizio a non ragionare più, in certo senso, no? E quindi, per non cadere ancora in quel pensiero, mi proietto ancora di più sul lavoro. E da che prima, magari, intanto che lavoravo, mi capitava con la nausea di correre in bagno, perché appunto con la gravidanza avevo paura di vomitare addosso alla scrivania. In quel momento invece dicevo: c'è solamente il vuoto. Mio figlio non c'è più e io non posso tornare indietro.
Karina, per non pensare al baratro che si sta creando dentro di lei e di cui lei è la prima artefice, si butta anima e corpo sul lavoro. È in gamba, vince molti premi e i colleghi la stimano. Ma è sufficiente una frase, una domanda ingenua che riguardi la sua vita privata, a farla diventare matta. Anche un innocuo «cosa hai fatto nel weekend?» diventa per lei una stilettata di dolore con cui non vuole confrontarsi. E così, lentamente, si isola.
Ovviamente loro non sapevano quello che stavo vivendo io. Quindi, dopo che tornavo a casa, arrivavo. Forse mangiavo, a volte sì, spesso non mangiavo, non c'avevo proprio la voglia. E io evitavo di parlare con i miei. Evitavo qualsiasi tipo di conversazione e quindi mi chiudevo in stanza. Ovviamente passano i giorni e un giorno va bene e l'altro pure e l'altro vediamo e l'altro cosa sta capitando e l'altro aspetta un attimo. E io non volevo parlare con nessuno. L'unica persona con cui parlavo era il papà di mio figlio, che mi telefonava a casa a quel punto, perché ovviamente aveva già conosciuto mio papà, quindi chiamava direttamente in casa, non più al cellulare. Ma mi chiamava, sì, per sapere come stavo. E io forse questa cosa l'apprezzavo, no? Perché fino a quel momento le sue domande non erano nei miei confronti, quindi per me era un po' scoprire che, ah, caspita, però allora ci sono io per te,
Molti psicologi dicono che perdere un feto per alcune donne è doloroso e straniante, perché quel tipo di dolore non sembra quasi mai essere legittimato dalla società. La frase più comune che si sente dire è che non è come perdere una persona o ne farai un altro. Questi psicologi sono d'accordo su questo. Se una donna percepisce l'aborto come un lutto, deve essere elaborato per poter tornare a stare bene. Quando si è da soli è ancora più difficile. Però succede una cosa che le fa lentamente riprendere la vita sociale. Eric inizia a farsi sentire. Sono telefonate all'inizio, che poi diventano incontri. Per Karina, il primo segno di apertura di Eric significa molto. Eric è l'unico, insieme a lei, che sente il bisogno di rielaborare quel lutto. Così lui diventa per lei un alleato in quel mare di sofferenza, dal quale, di mese in mese, riesce a uscire sempre un po' di più.
Nella disperazione di mamma e papà, hanno pensato di dedicare le domeniche a me, cosa che non facevano prima perché prima lavoravano 7 giorni su 7. E sapevano ovviamente che a me piaceva molto viaggiare e sapevano che a me piaceva molto andare ai musei piuttosto che conoscere città d'arte, eccetera. E quindi facevano in modo di almeno una domenica sì, una domenica no, di portarmi, non so, al planetario piuttosto che al museo, piuttosto che a qualche chiesetta un po' particolare artisticamente oppure a qualche città artistica, no? E quindi con quella scusa finivamo sempre in una chiesa, in una basilica, dedicata a qualche santo, da San Francesco d'Assisi a Sant'Antonio di Padova, insomma, un po' delle chiese. E solo che io ero molto arrabbiata anche con Dio.
In uno di questi viaggi, Karina e i suoi vanno a San Giovanni Rotondo. Visitano la chiesa in lungo e largo, posano gli occhi sulle volte e sulle vetrate. Poi, verso l'ora di pranzo, mentre mangiano un panino nella piazzetta antistante, si accorgono che si sta formando una fila di persone per entrare nella parte vecchia della basilica. I genitori di Karina sono incuriositi e chiedono il suo aiuto come interprete per andare a domandare il motivo di quell'attesa. Tutti quanti parlano di un uomo, uno dei sacerdoti che opera nel santuario, che sta per dare le benedizioni. Nonostante Karina sbuffi e si lamenti, i suoi insistono per rimanere. Quando arriva il loro turno, entrano nella stanza. Si scambiano qualche parola, il sacerdote guarda Karina, incuriosito dalla sua freddezza. Quando i suoi sono pronti per andare via, il frate chiede a Karina di restare. Non gli capita spesso di trovarsi davanti una persona che si atteggi così nei suoi confronti e le chiede di scambiare due parole.
Karina trova davanti a sé una persona che l'ascolta con attenzione e che sembra comprendere e legittimare il suo dolore. Non si sente sminuita né liquidata. Lei non aveva riposto la minima fiducia in quell'uomo. Lui se n'era accorto e malgrado tutto aveva deciso di avvicinarsi a lei, di empatizzare e provare a capire i suoi sentimenti. Accoglienza è la parola che Karina continua a ripetere. Per la prima volta trova una realtà dove si sente accolta. Si confessa e l'idea che Dio possa assolverla le dà un immenso sollievo, perché nel processo che aveva fatto a se stessa, lei era il giudice più impietoso. E così, dopo il perdono di Dio, arriva il suo. E inizia a guardare alle cose con una nuova forza. La preghiera per Karina diventa lo strumento specifico con cui accompagnare il proprio dolore, accettarlo e non subirlo. Quella sofferenza viene trasformata in un amore che le dà un nuovo spiraglio, la condivisione.
Ovviamente non è che è stato così immediato, perché mi rendevo conto che dovevo ricostruire una vita. Però da lì mi sono soffermata in ogni momento di difficoltà a ricordare quel momento.
Ora Karina è più grande, non ha figli, continua a lavorare e si dedica alla sua passione per le danze caraibiche. Quell'incontro le ritorna spesso in mente. L'aiuto che ha ricevuto in quel momento di dolore l'ha avvicinata alla fede e gli ha fatto conoscere una comunità dove si sente accettata e compresa. E dove può essere d'aiuto per donne che hanno avuto un'esperienza simile alla sua, per far sì che non si sentano sole come si è sentita lei.
Ogni dolore ha la necessità di essere accompagnato per quello che è. Non deve essere equiparato a tutti gli altri dolori, perché ciascuno ha un'origine sua, ha un'essenza sua, un significato suo.